se posso riprendere la parola, una delle conclusioni, per così dire, dell'itinerario che stiamo facendo, quindi ancora in itinere, è l'esigenza della laicità, di una nuova, corretta laicità. E questo proprio perché, dico pensando a me, la Chiesa possa essere quello che è, cioè lievito, fermento, la Chiesa nel mondo. Proprio questi incontri fanno capire la necessità di luoghi in cui ciascuno possa essere se stesso. E quindi una laicità non agnostica, non indifferente, ma uno spazio, davvero una piazza, un agorà, in cui ogni soggetto sia fino in fondo se stesso, sia coerente con se stesso. E in quel modo davvero ognuno potrà offrire anche al mondo il proprio lievito. E questo, ritengo, ci aiuta a guardare al futuro davvero con grande speranza, senza nessuna paura di non essere noi cristiani cattolici in Italia gli unici proprietari, di non essere più una maggioranza culturale, per poter essere quello che è più, ritengo, conforme al Vangelo, di essere un lievito capace di far lievitare tutta la massa. Allora anche la possibilità di fare apertamente questi discorsi, io lo considero un grande passo avanti e un grande contributo per la costruzione e proprio di quel progetto di Chiesa che già conosciamo e che abbiamo bisogno di realizzare. Mi aggrego a quanto detto, io sono molto contento se si avvia anche una riflessione comune e un contributo di ciascuno al progetto.
A me piacerebbe sapere se si possono incontrare questi gruppi, cioè voi fate più o meno come funziona la cosa insieme agli italiani, cioè al suo gruppo, vi incontrate?
Ci incontriamo di solito presso la sede del centro islamico, del centro culturale islamico di via Pallavicini, grosso modo ogni mese e mezzo, ogni due mesi, sono aperti a questi incontri ed è davvero possibile, anzi, gradito e benvenuto.
E se un giorno volete farci una bella sorpresa, vi potete aggregare, insomma.
Io potrei dire che il titolo della nostra scuola della pace di oggi e nella prospettiva anche della scuola più prolungata dell'estate, cioè in questi due giorni noi cerchiamo in qualche modo l'avvio della prossima sessione estiva, è stato determinato da una domanda che si è aperta dentro di noi e che di fatto abbiamo trovato sempre più ampia e che si potrebbe tradurre in modo banalizzato, certamente, nella domanda: ma qual è l'Islam? Perché siamo stati progressivamente visitati e poi colpiti e poi addolorati per l'enigma, uso apposta questo termine, della divisione interna all'Islam, che ci ha portato proprio a una specie di sgomento, perché tutte le volte che diciamo l'informazione o la domanda o l'incontro è con l'Islam preso nel suo insieme, tutto è liscio, insomma, è chiaro, ecco, ha un suo svolgimento. Quando però ci viene presentata dall'Islam stesso una sua certa distinzione interna, questa distinzione poi diventa una divisione e diventa un grande dramma. Tutto questo per noi è chiaro, ha una coscienza storica amplissima, perché noi abbiamo fatto guerre di religione interne al cristianesimo sanguinarie e quindi ci portiamo dietro anche il peso di questa storia ferita. Storia alla quale non diamo ragione, la spieghiamo come fenomeno storico abominevole che ha colpito la nostra fede. Fenomeno anche culturale dal quale non possiamo illuderci, siamo usciti dal punto di vista dei documenti e degli avvenimenti una sessantina d'anni fa ormai, con gli avvenimenti conciliari, ma che di fatto è stata presente, insomma, a vigilare sulle nostre divisioni. Abbiamo provato anche a interrogare e qualche volta siamo rimasti effettivamente spaventati, pensando che i nostri avi erano nella stessa vicenda, sicuramente. Sulla tomba di Sant'Ignazio a Roma, lui schiaccia con il piede un serpente e sulla fronte, problematica perché i serpenti non hanno una gran fronte, però è scritto chiaramente, si legge Luther. E abbiamo memoria di certi ripensamenti che hanno portato anni fa l'Episcopato tedesco a chiedere addirittura alla sede di Roma un riconoscimento sulle virtù cristiane di Martin Lutero, fortemente respinto dalla sede romana. Quindi siamo consapevoli di questo. Quando chiediamo all'Islam una spiegazione, una via di comprensione delle divisioni, che non possiamo ignorare, perché c'è di fatto la morte all'interno, no? Ci sono fazioni di inimicizia fino al darsi la morte. Le ragioni non riusciamo a coglierle. Allora è chiaro che è molto affascinante la vostra presentazione di oggi, no? Che evidentemente raccoglie in una solidità tale ciascuna delle di queste aggregazioni, diciamo, spirituali, cristianesimo, islam e ebraismo, che promuove addirittura un discorso più globale, più universale. Ecco, questo problema è stato quello che ci ha portato a dire la prossima scuola della pace, bisogna che avviamo questo argomento. Perché per noi è come essere, e capiamo che probabilmente ci sono dei motivi anche di cultura profonda, di grandi tradizioni storiche, che possono spiegare nel mondo di oggi, con il pericolo immane, continuo, no, che scoppia continuamente l'occasione per uccidersi e per uccidere, siamo come un po' spaventati, ecco. Non perché riteniamo l'Islam in quanto Islam esposto a questo, ma perché non capiamo il fenomeno storico, proprio non riusciamo a coglierlo, e può essere solamente il titolo di una cosa da svolgere con altri tempi e altri argomenti, però la vostra presentazione colpisce molto nel segno, perché siamo partiti a dire, beh, bisogna che ci mettiamo intorno al tavolo, perché invece siamo un po' spaventati, eh?
Che poi siamo passati dall'ISIS a, ai nostri incontri di dialogo e di pace, di mutuo rispetto. Io condivido molto la riflessione risposta di Don Nicolini, perché lui riflette ma allo stesso tempo risponde già. Infatti molti musulmani, io cerco magari di essere molto superficiale e rispondere magari al slogan su certi aspetti, e dico, molti musulmani faticano a scindere l'Islam dalla storia dei paesi islamici, perché l'Islam è la religione. Poi ovvero, quando diciamo Islam intendiamo le fonti accreditate, ovvero il Corano e la Sunna profetica, cioè la tradizione profetica, l'insieme dei detti, fatti e silenzi del profeta. Quindi ogni musulmano, per estrapolare qualsiasi, diciamo, opinione giuridico-religiosa, deve tornare o al Corano o alla Sunna, quindi o al Corano, quindi alla parola di Dio, o alla tradizione profetica, che consiste in una raccolta diciamo dei suoi detti. Però il problema è che molti fanno fatica a scindere la religione islamica da quella che è stata l'esperienza umana, quindi di persone umane che hanno preso questi libri in mano, ok, e ne hanno fatti una storia, storia della civiltà arabo-islamica. Quindi troviamo anche lì dei problemi molto seri, delle interpretazioni che hanno causato danni, che sono finite nel sangue, come per analogia le guerre cristine al mondo cristiano. È la storia che si ripete in qualche maniera. L'altra difficoltà invece che abbiamo come musulmani è di scindere la religione dalla cultura. Quindi voi vedete, in un paese dove le donne portano il velo, un semplice fazzoletto come quello che portano le nonne nelle campagne, insomma, cittadine, e vedete dei paesi come l'Afghanistan, che la donna porta questo burka, no? questa tenda viaggiante. E lì uno si interroga, insomma, ma qual è l'Islam? Dov'è? È quello marocchino, è quello senegalese, è quello saudita, è quello afghano? E lì bisogna ovviamente prendere in considerazione altri elementi molto importanti. L'altra cosa invece è la contestualizzazione dei versetti coranici, se andiamo in merito invece al Corano, perché il Corano è suddiviso principalmente in tre argomenti, chiamiamolo così, principali. Un terzo del Corano parla solo dell'unicità di Dio. Parla solo di questo concetto e lo ripete, lo ribadisce, lo sottolinea, lo marca, lo esalta, lo enfatizza e così via. Un terzo del Corano parla delle adorazioni di culto, degli atti di culto, quindi della preghiera, del digiuno, del pellegrinaggio, del riflettere sul creato e così via. Riprende anche elementi scientifici e così via. Poi l'altro terzo del Corano parla invece di regole sociali, di comportamenti, quindi di regole che vanno in qualche modo a creare una normativa per uno Stato cosiddetto islamico. Oggi, purtroppo, se vogliamo giudicare l'Islam praticato, non c'è un paese, perché poi molti pensano, prendono come esempio l'Arabia Saudita, purtroppo oggi non c'è un paese islamico che applica in maniera verosimile quello che è la vera essenza dell'Islam, il vero messaggio di Dio. Quindi oggi ci sono paesi a maggioranza islamica, nel senso come appartenenti a questa fede. C'è chi invece dice, noi prendiamo in considerazione solo il Corano meccano, quello universale, quello eterno, cioè quello che è stato rivelato al profeta quando viveva nella città della Mecca. Quello che invece gli è stato rivelato quando era nella città della Medina, quello riguardava solo il tempo del profeta, solo il califfato del profeta, non riguardano, perché i tempi sono cambiati, i modi sono cambiati, gli usi sono cambiati, siamo in altre zone geografiche e così via. E quindi ci sono delle forti tensioni teologiche, chiamiamole così, intellettuali, tra diversi sapienti musulmani. Immaginate i musulmani comuni che magari non hanno un grande bagaglio di conoscenza della religione islamica, magari prendono solo cose superficiali, no? Solo delle nozioni così, senza contestualizzarle. Perché per esempio nel Corano ci sono alcuni versetti, sono tipo all'incirca 7 versetti su 6.000, una decina neanche, parlano, si chiamano i versetti di guerra. Quei versetti sono invalidi nei giorni di pace, di amore, di convivenza civile. Però quando tu, paese islamico, vieni in qualche modo aggredito da un altro paese, hai diritto a difenderti, no? Il diritto a difendere i propri confini, i propri territori, allora quelli tornano validi. Allora, immaginate invece ci sono delle persone che dicono no, questi versetti valgono sempre. Cioè io se trovo uno che non è musulmano, eccetera, io lo devo combattere e così via. Ma se noi andiamo invece a pensare qual è l'Islam ordinario, qual è l'Islam che praticano i musulmani nel mondo? L'Islam è dei cinque pilastri. I cinque pilastri sono: il primo pilastro dell'Islam è la Shahada, la testimonianza di fede, ovvero credere che Dio, non c'è altro Dio all'infuori dell'Iddio, e che Muhammad è il suo profeta e messaggero. Poi il secondo pilastro è la preghiera 5 volte al giorno, il terzo pilastro è il digiuno del mese del Ramadan, il quarto pilastro è il pagamento della decima, la famosa zakat, e il quinto pilastro è il pellegrinaggio. Questi sono se uno vuole dirsi musulmano deve applicare, quindi deve credere in Dio, deve pregare 5 volte al giorno, digiunare un mese all'anno, lunare, non un mese del calendario islamico, deve dare la decima, il 2,5% del suo patrimonio, diciamo, immobiliare, finanziario ogni anno, e il pellegrinaggio alla Mecca una volta nella vita, se si ha la possibilità economica e fisica di farlo. E poi ci sono i sei pilastri della fede, ovvero credere in Dio, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi profeti, nel giorno del giudizio e nel destino, che sia nel bene o nel male. Ci sono cinque pilastri dell'Islam e cinque pilastri della fede. Quindi i musulmani ordinari vivono questa la loro quotidianità. Poi ci sono altre nozioni, altri precetti, altre prescrizioni religiose, tipo non mangiare la carne di maiale, non bere bevande alcoliche e così via. Altre regole di vita sociale che sono molto interpretabili. Noi vediamo i musulmani che litigano ancora oggi sulla musica, se è lecita o illecita, l'uso degli strumenti, il fatto di cantare, l'uso di certe parole. Abbiamo una grande discussione per esempio sulle case che si comprano attraverso le banche col mutuo, quindi gli interessi, come sapete gli interessi nell'Islam sono illeciti, quindi se io ho bisogno di una casa, cosa faccio qui? Qua ci sono... C'è all'interno del mondo arabo-islamico un confronto con la realtà moderna di oggi, l'ijtihad, lo sforzo interpretativo dei testi islamici, delle fonti bibliche. Quindi noi quando parliamo dell'Islam oggi non possiamo più dire l'Islam è fatto. Purtroppo l'esperienza umana che fa uso dell'Islam è diversificata. Cioè noi oggi abbiamo una sessantina di paesi a maggioranza islamica, tutti questi, quasi nella loro totalità, nella loro costituzione, al primo, al secondo, al terzo articolo, trovate che la fonte di diritto è la Sharia, no? I principi islamici. Però tutti questi paesi, ognuno ha una sua legislazione. E allora uno dice, ma scusate, qual è l'Islam tra questi? Qual è l'Islam vero? Qual è quello... Capite cosa voglio dire? Una cosa che magari può essere reato in un paese e in un altro invece non è reato. E così via. Una cosa che magari potrebbe portarsi alla morte in un paese e in un altro non succede nulla, e così via. Regole assurde, tipo in Arabia Saudita la donna non può guidare una macchina, non può avere la patente, però può diventare pilota di un aereo. Cosa assurda. Vedete che si trovano dei paradossi mostruosi delle volte. Io quello che dico sempre, diamo tempo al tempo, come i cristiani... La storia gli ha dato la possibilità di confrontarsi delle volte anche con le armi, per poi arrivare a delle conquiste culturali di diritto molto forti. Diamo la possibilità anche al mondo arabo-islamico di uscirne con le proprie mani. Anche se veramente oggi è difficile dire questo, perché siamo autonomi e allo stesso tempo interconnessi come mondo. Quindi nessuno può riesce a evitare di interferire negli affari dell'altro, ormai siamo troppo, troppo vicini, vedete per esempio l'Africa, no? È il continente più ricco di questo mondo, ma è il continente più sfruttato, da chi? Dall'altra parte del mondo. I diritti umani, no? Immaginate la Carta Universale dei Diritti Umani, che è bellissima, no? Viene rispettatissima, per modo di dire, all'interno dei paesi dell'Unione Europea, negli Stati Uniti. Ma avete letto, per esempio, avete sentito, dico, del rapporto del Senato su quelle che sono state le violenze perpetrate, no? Su alcuni individui, insomma, questo grande paese che poi ti crolla così, c'è questo grande rispetto per i diritti umani e poi vedi che questi torturano tutti quelli che trovano, insomma, in giro per il mondo. Uno schifo, scusate la parola, veramente, che ti lascia bocca aperta. Allora, interroghiamoci un po' su tutti i nostri mali. Ecco, l'essere umano ha bisogno di essere coerente tra quella che è la propria teoria, che può essere un libro religioso, può essere una costituzione, può essere la carta dei diritti, la carta universale dei diritti umani e così via. Alla fine è l'uomo che interpreta, è l'essere umano che decide. Le politiche alla fine le facciamo noi, le scelte di guerra o di pace le facciamo noi. Non è Dio che scende sulla terra a dirci cosa dobbiamo fare o cosa non dobbiamo fare. I libri ce li abbiamo in mano, alla fine siamo noi che decidiamo come interpretarli. E purtroppo oggi l'interpretazione è falsata da interessi economici, politici, strategici. Insomma, diventa veramente imbarazzante delle volte, no? Parlare anche di religione in alcuni ambiti. Vi chiedo scusa se mi sono dilungato, ma era necessario un po' riflettere insieme su questo.